Alcuni spunti sulla parabola del buon samaritano di Luca 10, 25 a 31. Allora, ci sono alcuni punti, 5-6 punti velocemente, ecco, con poco tempo che ci sta davanti, potremmo evidenziare l'inizio di questo racconto di Gesù, quando dice: Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Quindi non fu una domanda casuale, una domanda giusto per conoscere qualcosa, perché era un dottore della legge e il suo scopo era proprio quello di mettere in imbarazzo Gesù, di metterlo alla prova. Perché voleva metterlo alla prova? In che senso? Perché Gesù era malvisto. In modo sistematico scandalizzava con il suo comportamento e alla dirigenza religiosa, diciamo, questo non poteva andare bene, perché, per esempio, gli ebrei per nessuna ragione potevano frequentare persone impure, pagane o straniere, mentre Gesù frequentava costantemente queste persone, quindi infrangeva la legge di Mosè ed era un reato. Quindi loro volevano prenderlo in flagrante, sentendo un insegnamento che secondo loro era sbagliato. Per cui la domanda innocente che gli fece fa imboccare a Gesù una strada pericolosa. Cosa devo fare, si dice al capitolo 25, no, per avere la vita eterna? Gesù risponde facendo a lui stesso due domande. Che cosa sta scritto nella legge? Quindi riporta lui stesso. Dice: Guarda che io non sono fuori dalla legge, adesso ti faccio vedere che anch'io conosco la legge. Dimmela, qual è la legge? Allora devo, che cosa sta scritto? Ecco, e poi che cosa vi leggi? La seconda domanda, cioè che cosa, come la interpreti, come la comprendi? Ci vuole quindi una riflessione personale perché la parola parli ad ognuno di noi, lavori dentro, ecco. E quindi poi c'è la risposta, no? Vedete qua, dice amerai, Gesù dice, sta scritto, costui rispose, amerai il Signore Dio tuo, ecco. In certe versioni è scritto ama il Signore Dio tuo, ma Enzo Bianchi dice, non dice ama, dice amerai. Perché è importante questa riflessione? Perché amerai indica una progressione, indica un cammino costante, un cammino di tutta la vita per arrivare a capire che cosa vuol dire amare il Signore. Ecco che poi al versetto 29 scatta il tranello. Chi è il mio prossimo? Ecco, qua lui voleva arrivare il dottore della legge, voleva che Gesù dicesse la risposta che doveva essere di un vero rabbino, di un vero maestro, no? Cioè, il prossimo è il tuo fratello in fede, sono i tuoi familiari, certamente non sono gli impuri, i pagani, gli stranieri, eccetera. Quindi, ecco, Gesù è molto abile nel far rispondere l'altro a questa domanda, nel far rispondere con un ragionamento. Lui non dà la risposta, fa in modo che lui se la dia. È come Socrate, no? Quando faceva le domande per tirar fuori la verità che è dentro di noi. E quindi Gesù punta l'attenzione sul comportamento giusto, perché noi siamo là che diciamo: Ma guarda come si sono comportati male questo levita, questo sacerdote. Ma in realtà loro stavano rispettando la legge mosaica, perché gli uomini pii e puri chiamavano Dio e dovevano seguire alla lettera il comando, cioè avevano 616 leggi che dovevano rispettare, non era facile per loro una vita così. Quindi uno dei primi e più grandi era quello di non toccare moribondi se volevano mettere l'amore di Dio al primo posto. Quindi Gesù dà la prima risposta al dottore della legge. Ecco, questo secondo te vuol dire amare Dio? Certo, così si può dire di amare Dio, ma adesso vediamo alla seconda parte, quello dell'amore verso il prossimo. Allora tira fuori il samaritano e qua comincia il guaio, perché il samaritano era un condensato di impurità, straniero, pagano, maledetto. Addirittura il capitolo precedente, proprio a questo, racconta di come Giacomo e Giovanni volevano che Gesù facesse scendere fuoco dal cielo per arrostirli. Questo era l'odio profondo, viscerale, che ogni ebreo nutriva verso i samaritani. Eppure Gesù non parla esplicitamente di una buona azione del samaritano compiuta per dovere umanitario, per un'umanità latente, per un dovere etico. No, 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 perché usa un verbo molto forte. Viene detto esplaniste, esplacniste, cioè un verbo che evoca le viscere materne. Proprio una cosa viscerale a cui non si può soprassedere, non si può ragionare su un amore così. È l'attaccamento di una mamma verso il bambino, è una commozione profonda, una pena intensa, è una passione capace di far nascere la vita dove c'è la morte. Cioè una cosa tremenda. E questo è il sentimento irrefrenabile che ha spinto il samaritano a fare di tutto, perché pensiamo noi, lo solleva, lo tira su, ma stiamo scherzando, fa una faticaccia, sollevare un uomo per metterlo su un cavallo, su una cavalcatura, è una cosa, non ci si riesce neanche a salire da, io che sono andata a cavallo da tanti anni, ma si fa anche fatica a salire quando si è sani, quindi lo sforzo, il tempo dedicato, il denaro speso. Qui non viene tirata in ballo l'appartenenza religiosa, e questo è un fattore importantissimo, e neanche la classe sociale o culturale. Quindi ecco, ci portiamo a casa questo insegnamento. Gesù rivela una verità immensa, che l'amore per Dio non garantisce l'amore verso il prossimo, anzi, e non può essere separato l'amore per Dio da quello per il fratello, perché sono io che devo essere, e di qualsiasi persona che io abbia davanti, devo essere il suo prossimo. Non possiamo sceglierci il nostro prossimo, lo troviamo per strada davanti a noi. Ecco, l'ultima considerazione, ma importantissima, riguarda una frase detta da Gesù che a volte passa inosservata. Gesù al versetto 31 dice: per caso un sacerdote scendeva, eccetera, eccetera, per caso. Ecco, per caso non è stata messa lì per caso, dato che ritorna fuori il concetto di questa casualità già appena 3 capitoli dopo, al capitolo 13 di Luca. Qui siamo al capitolo 10. C'è una frase che noi a volte ripetiamo: non cade foglia che Dio non voglia, no? Non è di origine biblica, ma è interessante perché sintetizza il ragionamento che molte persone fanno quando capita loro qualcosa di spiacevole. Cosa ho fatto di male? Perché è successo proprio a me? Perché Dio mi ha mandato questa cosa? Eccetera, eccetera. E meno male che adesso non diciamo più nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione, se no era un'altra. Ecco. E quindi quando i discepoli, 3 capitoli avanti a questo, interrogarono Gesù pensando che dietro il crollo di una torre ci fosse la mano di Dio, egli respinse con forza questa visione. Non c'è una causalità, non c'è una visione deterministica delle cose. Gesù ci invita nella parabola del buon samaritano a non fissarci sulle cause del male, ma a sentirci accuditi. Ecco, questa è una parabola che ci insegna che se il male ci viene per caso, però non ci sentiamo abbandonati, ci dobbiamo sentire voluti bene, curati dal Padre che c'è sempre accanto. E oltre a questa consapevolezza, c'è anche una grande opportunità che ci viene offerta. Ve la leggo direttamente dal libro del professor Leonardo Paris, che è insegnante, teologo e insegnante di cristologia proprio ai nostri seminaristi a Trento. Nel suo libro L'erede, pagina 146 e 148, Paris parla della morte di Gesù, della sua sofferenza, ma noi possiamo applicare le parole anche ai momenti in cui noi abbiamo sperimentato la sofferenza. E anche pensiamo a quanto compiuto dal Samaritano. Allora Paris dice: il protagonista potrebbe sottrarsi alla realtà e invece ne fa il luogo dell'attuazione della sua libertà e della sua fedeltà al padre e ai fratelli. Così facendo si impone un senso a ciò che di per sé non ne ha. Il suo modo di vivere questa situazione e di gestire le relazioni che lo legano al padre e ai fratelli rendono un fatto insensato e casuale il centro della storia e il luogo della manifestazione compiuta di Dio. Un caso non si può ereditare, avviene per caso, appunto. Però si può ereditare uno stile di azione di fronte al caso. Gesù dimostrò di avere spalle forti abbastanza per reggere il peso della propria sventura, senza trasformarla in condanna per coloro che ne sono coinvolti.